In seguito, proseguirò dopo nel capitolo 11, tra gli Ioni radunati all'Ade si svolsero delle assemblee e presero la parola, suppongo, vari oratori. E certo, chiaramente anche gli Ioni devono organizzarsi, no? Sono di fronte a 600 navi persiane e la situazione ovviamente non è semplice. Presero la parola, suppongo, vari oratori, dice Erodoto, fra i quali anche il comandante dei Focei, Dionisio, che disse, e qui Erodoto riporta ancora un discorso diretto. Il discorso di questo Dionisio, che era comandante dei Focei. Ora, se ricordiamo il catalogo precedentemente presentato da Erodoto al capitolo 8, abbiamo visto che i Focei fornivano un ben modesto contingente, tre navi. Ma come vedremo, per quanto poco rappresentate, almeno sul piano del numero, i Focei sono ben guidati. E questo Dionisio dice, pronuncia parole pesanti, importanti. Leggiamone dunque il discorso. La nostra situazione, uomini della Ionia, è sul filo di un rasoio. Si decide se saremo liberi o schiavi, e per di più schiavi fuggitivi. Ebbene, se siete disposti a sopportare dure fatiche, nell'immediato sarà pesante, ma sarete in grado di avere la meglio sui vostri nemici e di vivere liberi. Se invece vi lascerete andare alla mollezza e all'indisciplina, non vedo per voi alcuna speranza di sfuggire alla punizione del re per esservi ribellati. Ma datemi retta e affidatevi a me, e io vi prometto che, se gli dèi rimarranno imparziali, i nemici o non daranno battaglia, o, se lo faranno, verranno nettamente sconfitti. Che cos'è? Un pazzo questo Dionisio che di fronte a 600 navi persiane, sapendo che gli Ioni possono contare su un numero ben più ridotto di navi, addirittura prospetta un successo sul nemico sul campo di battaglia. No, un pazzo non è. È vero, Erodoto ha appena detto nei capitoli precedenti che gli Ioni furono degli stolti, dei folli a non accettare le profferte dei persiani. E tuttavia, Dionisio è logico nel suo ragionamento. Dionisio, vedete, punta sulla opposizione concettuale, un valore di fondo essenziale del mondo ellenico, tra libertà e schiavitù. Abbiamo già riflettuto su questi concetti. Abbiamo visto in precedenza, nelle precedenti lezioni, come questi concetti fossero stati strumentalizzati da Aristagora per biechi obiettivi. Qui la situazione è diversa. Dionisio crede intimamente, personalmente, nella libertà che gli Ioni potranno conquistare una volta per tutte se effettivamente batteranno sul mare i persiani. Non c'è strumentalizzazione di concetto. Dionisio sa che gli Ioni si stanno giocando il tutto per tutto sul campo di battaglia. Quindi la prospettiva è ben altra rispetto a quella che era stata di Aristagora. Di più, sostanzia il concetto di libertà argomentativamente. È chiaro, per raggiungere questa libertà servirà un duro sacrificio, una durissima preparazione. Il ragionamento di Dionisio, anche se inizialmente potrebbe apparire un po' astratto, è in realtà particolarmente concreto. La libertà, che sembra così lontana, è agguantabile dai greci nel momento stesso in cui questi capiranno che la fatica è indispensabile, serve esercizio, serve preparazione. Se noi, il senso è questo, il senso del ragionamento di Dionisio, ci alleneremo sul mare a combattere adeguatamente sul mare contro i persiani, per quanto numericamente inferiori, riusciremo a sconfiggerli. All'opposto, è ancora un discorso centrato sulle posizioni, no? Se noi cederemo e saremo molli, e cederemo appunto all'indisciplina, ecco che allora, gioco forza, cadremo nelle mani dei persiani, saremo sconfitti. Il discorso di Dionisio a quanto pare fece presa, infatti racconta Erodoto nel capitolo 12, udite queste parole, gli Ioni si affidarono a Dionisio. Quindi Dionisio, comandante dei Focei, e i Focei hanno solo tre navi, si pone al comando dell'intera flotta ionica. Ed egli, guardate che cosa avrebbe fatto Dionisio. Tutto questo viene sottolineato e segnalato da Erodoto, molto attento. Ed egli ogni giorno portava al largo le navi in colonna. Dopo aver fatto esercitare i rematori con azioni di sfondamento tra i due schieramenti, E aver addestrato gli equipaggi all'uso delle armi, teneva l'ancora alle navi per il resto della giornata e quindi faceva lavorare duramente gli ioni dalla mattina alla sera. È una disciplina durissima quella imposta da Dionisio ai contingenti militari ionici. Questa preparazione del resto Dioniso l'aveva annunciato, era indispensabile se gli ioni volevano vincere sul campo di battaglia, sul mare, i persiani. Ma quanto sarebbe durato tutto questo? Dice Erodoto. Per 7 giorni gli ioni obbedirono ed eseguirono gli ordini, ma all'ottavo, disabituati com'erano a simili fatiche e sfiniti dagli sforzi e dal sole, si dissero l'un l'altro: quale dio abbiamo mai offeso per colmare la misura di tali sventure? Eravamo impazziti e usciti completamente di senno quando ci siamo messi nelle mani di un fanfarone di Focea che di navi ne ha fornite 3. Ci ha presi e ci tormenta con tormenti senza rimedio, ed ecco che molti di noi sono caduti malati e molti si aspettano di subire la medesima sorte. Piuttosto che questi mali è meglio soffrire qualunque altra cosa e sopportare la schiavitù futura, qualunque essa sia, piuttosto che essere oppressi da quella attuale. Via, d'ora in poi non obbediamogli più. Così dissero, e subito a partire da quel momento nessuno fu più disposto a obbedirgli. Ma, al pari di un esercito di terra, piantavano le tende sull'isola, se ne stavano all'ombra e si rifiutavano di salire sulle navi e di eseguire le manovre. Ecco la tanta paventata mollezza e indisciplina che Dionisio aveva detto sarebbe stata letale per gli ioni. Prende il sopravvento. È un caso di indisciplina, evidentemente, questo. D'altra parte, Dionisio che cosa può fare? Comandante soltanto di 3 navi. Gli ioni non riconoscono più autorità a Dionisio e addirittura si pongono nella prospettiva logica di dover vivere in futuro nella schiavitù. Addirittura accettano e preferiscono un futuro di schiavitù, dice Erodoto. Insomma, questi ioni che erano già stati stolti nel rifiutare l'offerta dei persiani in precedenza, a maggior ragione sono stolti ora, perché rifiutano quella che era e poteva essere l'unica chance reale di resistenza alla Persia e di successo sul mare e sui persiani. A questo punto le circostanze si sviluppano con ritmo sempre più serrato. Capitolo 13. Avendo constatato un simile comportamento da parte degli ioni, gli strateghi di Sam accettarono allora, da parte di Eace, figlio di Silosonte, le proposte che già in precedenza Eace aveva fatto loro per ordine dei persiani, e cioè l'appello ad abbandonare l'alleanza degli ioni. Ecco che comincia a incrinarsi lo schieramento ionico. Qualcuno comincia a pensare per sé. Gli ioni, che fino a quel momento erano stati così devoti alla causa della resistenza per la libertà contro gli oppressori persiani, ecco che cominciano a pensare altro. I Sami accolsero quell'invito perché vedevano la grande indisciplina che regnava tra gli ioni, e nello stesso tempo appariva loro evidente che era impossibile avere la meglio sulla potenza del re, in quanto sapevano bene che, seppure fossero riusciti a sconfiggere la flotta di Dario che era lì, se ne sarebbero trovata davanti un'altra 5 volte più numerosa. Si perde ogni speranza, i Sami pensano per sé e pensano addirittura che quando anche il fato, il destino, sorridesse agli ioni e questi riuscissero a vincere i persiani, in ogni caso, insomma, le sorti della guerra sarebbero sfavorevoli. È come se tutto fosse già deciso. Colto il pretesto, appena videro che gli ioni non avevano intenzione di comportarsi da uomini valorosi, quasi per induzione verrebbe da dire, ritennero vantaggioso poter salvare i propri templi e le proprie case. Questo Eace, di cui i Sami accettarono le proposte, era figlio di Silosonte, figlio di Eace, tiranno di Samo, era stato privato del potere da Aristagora di Mileto, al pari degli altri tiranni della Ionia. Una breve ricapitolazione per ricordare appunto chi fosse il protagonista, diciamo, di questa trattativa. Dunque, le operazioni diplomatiche che inizialmente non erano andate a buon fine dei persiani nei riguardi degli Ioni, queste pressioni invece cominciano a sortire ora, adesso, qualche effetto. La ragione di ciò è nella insofferenza dei soldati dello schieramento ionico nei confronti della disciplina dura ma necessaria imposta da Dionisio. Le premesse per un clamoroso, grave insuccesso sul mare degli Ioni ci sono tutte. Descrizione della battaglia di Lade. Quando i Fenici mossero all'attacco, gli Ioni presero anch'essi il largo con le navi in colonna. Giunsero vicini e si scontrarono. A partire da quel momento non sono in grado di dire con sicurezza quali tra gli Ioni si mostrarono valorosi o vili in questa battaglia navale. Infatti si accusano a vicenda. Quindi anche al tempo di Erodoto, ricordando quell'evento della battaglia di Lade del 494 a.C., c'erano opinioni contrastanti. Un fatto è certo, se ci sono accuse reciproche, significa che per gli Ioni andò male, e in effetti così fu. Si narra, dice Erodoto con molta discrezione, come vedete, perché Erodoto si trova di fronte a versioni evidentemente discrepanti dello stesso evento, si narra che Sami, secondo gli accordi conclusi con Eace, spiegarono le vele e si allontanarono dallo schieramento dirigendosi verso Samo, eccettuate 11 navi. I comandanti di queste ultime, disobbedendo agli strateghi, rimasero e parteciparono al combattimento. Quindi non è vero che tutti i Sami defezionarono, la maggior parte dei Sami defezionò, perché i Sami, se vi ricordo, avevano messo a disposizione del fronte ionico antipersiano ben 60 navi. Soltanto 11 di queste restano a combattere fino in fondo. E per tale gesto la città di Samo, considerandoli degli uomini di grande valore, concesse loro che i loro nomi, accompagnati dal patronimico, venissero, incisi su una stele. E dice, sarebbe stata una stele evidentemente ancora leggibile al tempo di Erodoto, in cui si celebrava il valore di questi combattenti delle 11 navi che evitarono la diserzione. La stele si trova nella piazza principale, notate la puntualità con cui Erodoto, pur non riportando il documento, non riportando il testo della stele, quindi non citandolo esplicitamente, però indica dove la stele sia recuperabile, sia visibile, sia leggibile. I Lesbi, avendo visto fuggire i propri vicini, cioè parte dei Sami, imitarono i Sami e altrettanto fece la maggior parte degli Ioni. Quindi la defezione dei Sami, defezione motivata nella rappresentazione erodotea con molta puntualità, è all'origine del crollo progressivo, in un certo senso, del fronte ionico durante la battaglia. Quindi molti finiscono per imitare i Sami che defezionano. Tra quanti, capitolo 15, restarono a combattere, le perdite più pesanti le subirono i Chii. E qui Erodoto mette in evidenza come invece, a differenza dei Sami, i Chii in massa avessero comunque deciso di combattere fino in fondo, resistente a qualsiasi pressione psicologica. Ora, tra quanti restarono a combattere, appunto, si diceva, le perdite più pesanti le subirono i Chii, perché compirono, dice Erodoto, splendide imprese e si rifiutarono di comportarsi da codardi. Ecco, avevano fornito, come già si è detto, 100 navi, quindi era il contingente più grande, un contingente massiccio, no? Nel fronte ionico, e su ciascuna di esse erano imbarcati 40 soldati scelti, reclutati tra i cittadini. Pur vedendo il tradimento della maggior parte degli alleati, non ritennero giusto imitare i vili, ma rimasti soli con pochi alleati, combatterono tentando di operare azioni di sfondamento, finché, distrutte molte navi nemiche, persero la maggior parte delle proprie. Quelle navi superstiti fuggirono allora verso la loro isola. Quei Chii, le cui navi, per i danni subiti, non erano più in grado di tenere il mare, vedendosi inseguiti, si rifugiarono a Micale. Là trassero in secco le navi, le abbandonarono e si avviarono a piedi nell'entroterra. Ma quando, nel corso della loro marcia, arrivarono nel territorio di Efeso, vi giunsero di notte, mentre le donne del luogo stavano celebrando le tesmoforie. Gli Efesini, non avendo avuto nessuna notizia di quanto era accaduto ai Chii e vedendo il proprio paese invaso da uomini armati, convinti che fossero dei predoni venuti a rapire le loro donne, accorsero in massa e sterminarono i Chii. Tale fu la sorte di costoro. Notate la puntualità con cui Erodoto, avendo elogiato, esaltato, sottolineato il valore dei Chii sul campo di battaglia durante la battaglia di Lade, insiste nell'osservare il destino dei Chii. parte di quanti scamparono alla battaglia finirono per essere massacrati a Efeso. Efeso, quella stessa area, quella stessa località nella quale, ricorderete, nel 498 a.C. gli Ateniesi e gli Ioni erano stati sconfitti dai Persiani. È così, quasi all'insegna di una circolarità, che voglio chiudere il discorso sulla rivolta ionica, con questa focalizzazione di Erodoto sui valorosi chii che finiscono per essere massacrati ad Efeso. L'inchiesta, come ricorda Erodoto nel Proemio, serve anche a trattenere in memoria le imprese grandi di Greci e Barbari, e certamente durante la battaglia di Lade i chii si resero responsabili, come ricorda per l'appunto Erodoto esplicitamente, di imprese magnifiche. Ma ciò non basta. La disfatta è grave, e la conseguenza di questa disfatta fu appunto la presa di Mileto e la conclusione negativa per i greci micresiatici ribelli della rivolta ionica. Nonostante il valore di chi, il bilancio sul comportamento degli ioni è negativo. Questo non ci deve evidentemente sfuggire. Abbiamo visto come Erodoto avesse giudicato Aristagora, abbiamo visto come avesse giudicato anche Isteo, abbiamo visto come avesse giudicato anche gli Ateniesi col loro contingente di 20 navi. E qui abbiamo un'idea del giudizio invece di Erodoto sugli Ioni. Erodoto, vi ricordo, che è storico di Alicarnasso, e Alicarnasso era città dorica ma profondamente ionizzata, quindi Erodoto sta parlando fondamentalmente, non dico esattamente dei suoi concittadini, ma comunque della sua gente. Anche gli Ioni sono responsabili di questo sfascio. Nemmeno gli Ioni si sottraggono al duro bilancio tracciato da Erodoto sulla rivolta ionica.